Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+. Lo scoprirai nel questionario.
Un saluto a tutti, io mi chiamo Fabri, sono una persona grassa e sono qui per parlare di grassofobia. Che cos'è la grassofobia? La grassofobia è una forma di discriminazione sistemica e odio che colpisce le persone con corpi non conformi, corpi che vivono la sventurata situazione di non corrispondere alle pressanti aspettative sociali sul grasso, aspettative cioè che il grasso non ci sia, o che, se proprio non può non esserci, sia almeno ben coperto e poco visibile. La discriminazione grassofobica va ben oltre il body shaming e il bullismo degli insulti a scuola, sul lavoro, per strada e in ogni dove, anche se queste sono comunque esperienze che le persone grasse vivono quotidianamente. Le persone grasse, infatti, subiscono discriminazione sistematica in ogni ambito della vita, specialmente se sono persone femminilizzate e o razzializzate, ma anche trans, queer o disabilizzate. La grassofobia, infatti, storicamente, trova le sue radici nel razzismo e nel sessismo, come spiega Sabrina Strings in Fatphobia, edito da Mar dei Sargassi. In questo libro Strings argomenta che l'odio verso il grasso derivi dall'attribuzione al grasso del significato di sintomo di una natura selvaggia, non civilizzata, appartenente alle razze inferiori, ovvero, in particolare, alle donne nere, e da cui le persone bianche, specialmente le donne, dovrebbero tenersi alla larga. Uno degli ambiti in cui essere grassu è più difficile è quello del lavoro. Troviamo lavoro con più difficoltà rispetto alle persone magre, specialmente quando si tratta di lavori a contatto col pubblico. Il grasso è uno stigma, una macchia ben visibile di qualità socialmente detestabili, e ed è per questo che alle persone grasse vengono attribuite caratteristiche di pigrizia e sporcizia, portandoci a dover dimostrare, sempre con maggiore enfasi, le nostre effettive capacità lavorative. Forse si potrebbe obiettare che non è una questione estetica, ma di salute. Sono certo che tutta la gente che mi ha insultato negli anni non fosse grassofobica, ma che avesse solo molto a cuore la mia salute. Quale modo migliore, d'altra parte, per esprimere il proprio interessamento alla salute di un'altra persona che darle della chiattona inscopabile? Benissimo, allora andiamo dal medico a cercare supporto e cura. Hai mal di testa? Perdi peso, vedrai che starai meglio. Hai l'unghia incarnita? Perdi peso e poi ne riparliamo. Hai un tronco di 50 cm di diametro conficcato nell'addome? Ma hai pensato di perdere peso? Ti aiuterebbe? Queste affermazioni ridicole ci vengono rivolte molto spesso quando ci rivolgiamo al mondo medico per qualsivoglia problema, il che ha un duplice effetto deleterio per la salute. Da un lato, molte persone grasse smettono di andare dal medico. Dall'altro, chi ci va può non ricevere la giusta diagnosi, in quanto ogni sintomo è ricondotto al grasso, con conseguenze anche molto gravi, quando non fatali. Ora, io non sono medico e non voglio parlare di argomenti che non ho studiato. Vivo però come persona grassa in questo mondo grassofobico e sono anche consapevole che la medicina è una scienza creata da e per uomini bianchi, borghesi, etero cis, abili e aggiungerei magri. Penso quindi di poter dire che la mia salute non viene tutelata nel momento in cui ogni mio problema viene riportato esclusivamente al mio essere grasso, a prescindere dal mio reale stato di salute. Oltre che, ricordiamolo, la salute è un diritto, non un dovere. Come ci sono persone grasse perfettamente in salute, ce ne sono altre che hanno una salute cagionevole, come per tutte le altre persone. E le cure non dovrebbero essere meritate, ma garantite. Concetto evidente, ma di cui talvolta sembra ci dimentichiamo quando si parla di persone grasse. Oltretutto, le diete, che spesso ci vengono prescritte come panacea di tutti i nostri mali, non sono solo inefficaci, con un tasso di fallimento che va dal 90 al 99%, quindi no, non è colpa nostra se non riusciamo a farle funzionare, sono proprio le diete ad essere intrinsecamente fallimentari, ma rappresentano anche un rischio attivo per la salute, in quanto espongono allo sviluppo di disturbi alimentari, disfunzioni metaboliche e altri disturbi, di cui parla tra le altre Veronica Bignetti, dietista.
Told me I was overweight, I stopped eating, what a bummer. Can't have carbs in a hot girl summer. If I could go back and tell myself when I was younger, I'd say, psst.
Yeah.
secret. She was never made for me and you.
L'intersezione della grassezza e di altre forme di stigma sociale, poi, apre la strada a forme di discriminazione specifiche, come ad esempio quella che vivono le persone grasse e trans. L'accesso agli ormoni, già di per sé difficilissimo in un paese che fa del gatekeeping il suo sport nazionale, è ulteriormente ostacolato per le persone trans grasse, a cui vengono imposti arbitrari limiti di peso per poter iniziare un percorso medicalizzato di affermazione di genere. Per chi non lo sapesse, il gatekeeping è la pratica di impedire l'accesso a risorse da parte di chi detiene potere e risorse nei confronti di chi ha necessità di dette risorse, come appunto in certi casi può essere il rapporto medico-paziente. Per fare un esempio, io sono dovuta andare all'estero, pagando oltretutto di tasca mia, per avere accesso alla mastectomia, in quanto nessun chirurgo in Italia si sarebbe mai assunto la responsabilità di operare un corpo grasso, nonostante tale corpo grasso, che sarei sempre io, avrebbe potuto liberamente dare il proprio consenso informato. D'altra parte si sa che medicalizzazione e infantilizzazione vanno spesso di pari passo. Quando facevo parte di un collettivo di persone grasse e queer, il primo e unico per ora in Italia, portavamo in diverse città un laboratorio sulla grassofobia per persone grasse, ma comunque aperto a chiunque avesse interesse a partecipare, consce che la grassofobia non riguarda solo noi, ma chiunque. Le attività erano varie, da giochi sul privilegio per imparare a conoscersi e conoscere il proprio posizionamento nel mondo, a momenti di selfie indisciplinati per imparare a farsi foto che mettessero in risalto il doppio mento o altre caratteristiche considerate dalla norma grassofobica da nascondere. Uno degli esercizi più impattanti, nella sua semplicità, consisteva nel mostrare coppie di foto al gruppo, coppie nelle quali una persona grassa e una persona magra compivano la stessa azione. Ad esempio, in una prima foto una persona magra mangia junk food sul letto, nella seconda una persona grassa mangia popcorn sul divano. Il compito era quello di prestare attenzione alle proprie sensazioni e pensieri e, ovviamente su base volontaria, condividerli col gruppo. Abbiamo svolto questo esercizio solo una volta, con un gruppo di persone prevalentemente grasse, che avevano un buon livello di decostruzione e consapevolezza rispetto alla grassofobia, per cui molti dei commenti non individuavano una differenza qualitativa tra le foto, focalizzandosi magari sul rischio di sporcare le lenzuola pulite con il ketchup gocciolante dal panino, pur riconoscendo che lo sguardo sociale l'avrebbe fatto e come di individuare differenze qualitative tra le foto, giudicando in modo molto diverso la stessa azione svolta da una persona magra e da una grassa. Nonostante appunto il gruppo fosse piuttosto preparato sulle questioni relative alla grassofobia, un gruppo di foto ha dimostrato, non che ce ne fosse realmente bisogno, che la grassofobia è estremamente radicata. Quando abbiamo mostrato una serie di foto di persone grasse in atteggiamenti intimi, non sessuali, con altre persone grasse e magre, momenti ad esempio di tenerezza in cui due persone condividono lo spazio con i propri corpi nudi e si accarezzano con amore, lì anche chi sosteneva che non c'è differenza tra un uomo grasso e uno magro che ad esempio corrono sulla spiaggia, ha pensato che quelle persone magre, in atteggiamenti intimi con persone grasse, dovessero per forza essere state pagate o che avessero un fetish, che in ogni caso non potessero davvero essere partner di persone così grasse. Come se fosse impossibile trovare una persona grassa, soprattutto se molto grassa, attraente o addirittura amabile, come se l'unico modo per essere considerate scopabili fosse quello di diventare unicamente fetish. Questo ci fa capire quanto la grassofobia impatti sulla vita delle persone grasse. Ci troviamo, ad esempio, più spesso di altre persone a restare in relazioni tossiche, perché ci viene insegnato che, direttamente e indirettamente, che altrimenti nessun altro ci vorrà mai, così ripugnanti come siamo. Molto spesso, inoltre, non veniamo credute, più ancora di altre persone, quando subiamo violenza sessuale, perché chi mai scoprirebbe una balena così disgustosa? Questa retorica, aggiungo, oltretutto fomenta la cultura dello stupro, che vorrebbe far dimenticare che lo stupro ha poco a che fare con la sessualità, quanto piuttosto con il potere e il controllo dei corpi altrui. La fame insaziabile che viene attribuita alle persone grasse è trasposta anche all'ambito sessuale, per cui veniamo viste come disperate per avere un po' di attenzioni e sesso, mentre nello stesso tempo il grasso ci rende invisibili o inscopabili, quando non una scommessa coraggiosa o goliardica tra maschi etero cis beceri. Le rappresentazioni mediatiche, d'altronde, rendono difficile immaginare di sentire sincera attrazione per una persona grassa, che di solito in film, telefilm e cartoni animati occupa il ruolo di macchietta, comic relief o addirittura antagonista, come nel caso di Ursula della Sirenetta della Disney. Disney, peraltro, particolarmente prona, specie nel suo cosiddetto periodo d'oro, a rappresentare personaggi negativi come queer, grassi o entrambe le cose. È cosa piuttosto nota che proprio Ursula sia basata su Divine, una drag queen. A queste rappresentazioni implicitamente negative dei corpi grassi si aggiungono quelle esplicite, quelle profondamente ridicolizzanti e patologizzanti dei programmi come Grassi contro Magri, Vita al limite o The Biggest Loser, di cui parla Elisa Manice nel suo libro Grasso, e in cui l'assunto di base è che le persone grasse sono la causa della loro stessa forma fisica, della loro pigrizia e incapacità di perdere peso. Questo, come sempre, rigorosamente ignorando gli esorbitanti tassi di fallimento di quella che viene proposta come cura, cioè la dieta, che se si trattasse di qualsiasi altra cura per qualsiasi altro male, non verrebbe mai prescritta da alcun medico. Queste rappresentazioni sono estremamente dannose, in quanto anche la visione di un unico episodio aumenta i pregiudizi nei confronti delle persone grasse, senza contare che chi partecipa, nella stragrande maggioranza dei casi, riprende tutto il peso perso.
I've spent too many decades hiding neath the covers, covering up my curves, clothe myself in black. But this body wants some glitter, this body wants a night. Gotta put my hands up, 'cause I am enough, I am enough, I am enough. My body is not wrong, my body is not shameful. If you don't like what you see, we'll turn around. Turn around, turn around. Hey, yeah. My body is not wrong, my body is not shameful.
Quelli che ho descritto sono solo due dei moltissimi ambiti di discriminazione sistemica grassofobica che chiaramente non posso coprire interamente. Ma la grassofobia è sistemica anche in quanto colpisce ogni ambito dell'esistenza. Noi persone grasse troviamo più difficilmente abiti della nostra taglia o che non sembrino sacchi di patate di colori rigorosamente scuri, che può sembrare un argomento da poco, finché non si prova a uscire di casa senza vestiti. Abbiamo anche maggiore difficoltà nell'ambito relazionale e sessuale, perché i corpi grassi vengono contemporaneamente ipersessualizzati e quindi resi esclusivamente fetish, e invisibilizzati e visti come inscopabili. Gli spazi, poi, spesso non prevedono le persone grasse, come quando proviamo a viaggiare in aereo, ma il posto a sedere è troppo stretto o la cintura di sicurezza è troppo corta e dovremmo pagare un sovrapprezzo per avere due posti a sedere. Ma come facciamo se non troviamo lavoro perché siamo grasso e siamo sempre povero in canna? Io sono una persona trans e queer, oltre che grassa, e ho un'ampia esperienza di coming out. È anche per questo motivo che vorrei esprimere un concetto che per me, giovane grasso penitente perennemente a dieta, fu di fondamentale importanza: il coming out grasso. Coming out grasso? Non è un controsenso? Il grasso non è una cosa che si vede e che non è necessario dire? In un mondo che vuole che le persone grasse si nascondano e si vergognino, vivano nella costante urgenza di cambiare i loro corpi, inaccettabili così come sono, fare coming out come persone grasse significa dire: sono grasso e sono qui per restare. Sono grasso e no, non sto cercando di smettere. Sono grasso e va bene così. Sono grasso e basta. Che, giusto per chiarezza, non vuol dire necessariamente amarsi, amare il proprio corpo o non voler cambiare niente di sé. Quello è un dovere che lasciamo divulgare ai guru del self-love. Significa urlare che non siamo noi ad essere sbagliato, ma il sistema normativo che non prevede l'esistenza di corpi non conformi e ribelli. Alle persone grasse all'ascolto vorrei dire: no, non è colpa nostra se il mondo ci tratta come se non fossimo pienamente esseri umani. È davvero un problema politico e sistemico che va ben oltre l'accettazione incondizionata di sé e del proprio corpo. Uniamoci e cambiamo il mondo. È anche più divertente che stare a dieta. Non che ci voglia molto. Alle persone non grasse all'ascolto vorrei dire: usate il vostro privilegio, perché sì, è un privilegio, per darci spazio. Usate le vostre voci per creare silenzio e lasciare ascoltare le nostre voci, come dovremmo fare sempre quando abbiamo un privilegio. Inoltre, ricordate che la grassofobia riguarda anche voi, sia perché i corpi cambiano in modi che sono quasi sempre fuori dal nostro controllo, e sì, anche voi potreste ingrassare, sia perché, come chiunque in un mondo così radicalmente grassofobico, spesso la agite attivamente, non per forza sotto forma di body shaming o insulti, ma anche solo con il vostro terrore di ingrassare, di, Dio ve ne scampi, vivere l'orrore che è diventare come me. Con questo ho finito. Vi rimando al libro di Elisa Manici, Grass, edito da Eris Edizioni, un libretto breve ma molto accessibile e che dà uno sguardo globale sull'argomento della grassezza e della grassofobia. Tanti grassi saluti a tutti.